perché le commissioni sono tutte frequentate, i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione vengono sempre muniti di documentazione, se qualcosa sfugge al dibattito della commissione lo si approfondisce in aula consigliare. Quindi quando io sottolineavo l'intervento di iniezione di denaro pubblico all'interno dell'ala, non stavo accusando nessuno e non è mia intenzione accusare, è discutere la metodologia, tant'è vero che ho detto, questo l'ho preciso anche per il sindaco, ho detto, se individuiamo insieme i fattori che possono migliorare gli obiettivi, il trasferimento di soldi che il comune fa all'ala potrebbero essere in maniera ridotta o in misura ridotta. Quindi che le farmacie sono in perdita è un dato nazionale, ma che tutto il commercio è in perdita è un dato nazionale, ci sono meno soldi. Però io dico, se noi riusciamo a gestire lo stesso servizio ottimizzando il personale e qualificando le metodologie di vendita, perché anche lo stesso direttore ha detto che alcune farmacie vanno meglio di altre, perché in alcune farmacie ci sono delle situazioni che sono migliori. Quindi perché non portare le situazioni migliori anche dove non sono migliori? Questo era il succo, che poi si possa leggere tra le righe un atteggiamento un pochettino ostile, è naturale, sta nella politica, se no stavamo tutti seduti dalla stessa parte, eravamo tutti insieme. È ovvio che se avesse vinto il consigliere Agaro, era stato nominato sindaco e la giunta fosse stata diversa, gli amministratori si sarebbero messi delle parti, per come la pensa la parte politica di Agaro avrebbe avuto delle priorità diverse rispetto ad un'amministrazione che oggi rappresenta il centro-sinistra. Per chiarire l'intervento di prima, voglio solo aprire una piccola maturazione, in quanto se prima qualcuno ha sconfinato in settori che non erano all'ordine del giorno, non lo voglio fare assolutamente io, ma mi tiene solo precisare un fattore. Quando un consigliere comunale siede in uno scranno, anche se al sindaco gli piace questa parola, in uno scranno, quindi in un'aula, è investito del suo peso politico, cioè dei voti che ha preso, no? Che ha totalizzato, quindi in percentuale, e del gruppo che ne segue. Non è un'espressione individuale, non è Emanuele Caggiola o Nardino D'Alessio, è un gruppo che si rappresenta tramite quell'elezione di quel consigliere. Naturalmente, in un momento dove la politica non ha confini, dove domani può succedere ogni cosa, dove, e Nardino me lo insegna perché è un vecchio della politica, scusami vecchio, un anziano frequentatore della politica, me lo insegna che dopo domani, anziano appunto dell'anzianità di pratica, di servizio delle aule consigliari, stato di servizio anziano, come si dice l'ufficiale anziano o il sottufficiale anziano. Sa bene che le maggioranze all'interno delle aule consigliari cambiano in base ai risultati elettorali, anche che possono generarsi da consultazioni nazionali. Allora, che il consigliere Caggiola rappresenta Democratici Cattolici Europei, che non è un partito, perché magari sarei il segretario di un partito, ok? Non è un'associazione, e sceglie la politica nazionale riconoscendosi in un rappresentante del PD che è Matteo Renzi, non è mica reato, e nessuno lo può stabilire se è vero o non è vero, è una scelta. Abbiamo affrontato le primarie e mi sembra che abbiamo avuto anche un ottimo successo, un ottimo risultato, ok? Quindi il discorso qual è? Ma lo sto dicendo per Nardino, lo sto dicendo non per sfido, perché sono rimasto offeso dalle tue parole, perché io so che tu sei un cattolico popolare, sei democristiano, quindi siamo molto vicini, ma proprio possiamo andare a braccetto insieme e tu lo sai bene. Il discorso fondamentale è questo, che se sono del PD gradirei sentirmelo dire dal segretario regionale, che è il dottor Gasbarra, siccome Emanuele Caggiola è membro della commissione regionale, della direzione provinciale, Emanuele Caggiola è membro della direzione provinciale del PD, credo che io la tessera ce l'abbia a livello nazionale, poi che io non frequenti la sede del PD locale, perché in questo momento non c'è bisogno o c'è un orientamento diverso, non è naturalmente un punto da approfondire. Però volevo solo dire questo, visto che prima hai fatto, Nardì, visto che prima hai fatto una precisazione, io sono zelante e ti faccio la precisazione, che Caggiola è membro della direzione provinciale e se non è del PD chi lo deve dire? O il coordinatore provinciale o il segretario regionale. Quindi voglio concludere l'intervento a favore del punto dicendo che questa sera, avendo i documenti sotto mano, abbiamo fatto un'analisi di intenti, cioè un intendimento. Io ho espresso un intendimento e una chiave di lettura secondo ciò che leggo dai verbali e da quanto esposto dal direttore Sinatti. Quindi, da quello è emerso il dibattito che abbiamo avuto insieme in aula. Naturalmente, in questa fase, sedendo nei banchi dell'opposizione e avendo fatto un intervento di carattere assolutamente critico, dichiaro il mio voto contrario. Grazie.
Grazie, consigliere Caggiola. Ci sono altri interventi, altrimenti andiamo. C'è il sindaco. Il suo gruppo ha già fatto anche la dichiarazione di voto. Se è una cosa molto breve, non neghiamo l'intervento a nessuno, ma dobbiamo chiudere. Stiamo sul punto ormai da 2 ore e sembra abbastanza approfondito. Prego, consigliere Ruscito.
Sì, però in effetti non abbiamo ancora chiarito tutti gli aspetti, ma sarò velocissimo come sempre, d'altronde. La mia lucetta non si è mai spenta, quindi non ho mai fatto interventi lunghi. E normalmente un bilancio preventivo viene fatto in base a quello che è lo stato dei fatti dell'anno precedente e dopodiché in base a quelle che sono le previsioni, eventuali crisi o altro, si fa un bilancio preventivo. Noi il bilancio preventivo l'abbiamo fatto, non ce lo dimentichiamo, al 10° mese dell'anno in corso, quindi sappiamo già quali sono gli incassi e quindi sappiamo quelle che potranno essere le perdite, erano prevedibili. E qui ha ragione il sindaco, la sostanza è corretta, cioè non stiamo discutendo che le farmacie abbiano incassato di meno, sarebbe stato strano il contrario, perché in un momento del genere è ovvio, insomma, quindi non sto discutendo la buona o la cattiva gestione dell'amministratore e della Laservizzi, su cui io insomma non ho moltissimi dubbi insomma, su questo, però di fatto era prevedibilissimo questo sbilancio. Allora, che cosa è successo? Se è stato comunicato, forse qualcuno avrà detto no, a questo punto è bene che ne parliamo in fase di assestamento e non in fase di bilancio, perché avrebbe creato problemi forse al bilancio del Comune, questa situazione, che questa situazione era prevedibilissima. Chi mi dice che non era prevedibilissima, non è nel giusto, non è possibile non prevedere una perdita del genere il 10° mese dell'anno in corso. Non parliamo, sindaco, di un bilancio fatto a gennaio, o a febbraio, o a marzo, o aprile, qui parliamo del bilancio fatto a ottobre, quindi a ottobre probabilmente, io sono sicuro che l'amministratore avrà comunicato questa cosa all'amministrazione, perché è pure giusto che lo faccia, è logico che lo faccia, evidentemente è successo quello che dico io, qualcuno gli avrà detto non è il caso di trattare oggi di questo sbilancio perché non lo possiamo aggiustare oggi, ne parliamo fra un mese. Allora io adesso vorrei capire, fra un mese, quindi oggi, questi soldi dove li prendiamo? Qual era il capitolo che ci consente di prendere questi soldi? Perché ci deve essere un capitolo o un raschiamento di barile. Qual è quel barile così grande che ci consente di avere questi 250? Ok, chiudo.
No,
chiudo,
nel senso che chiudo. No, se si parla di questo nel punto dopo.
Parlavo dell'ala.
Dell'ala, ma la motivazione come viene coperta, eccetera, è il punto successivo e quindi dopo restiamo in random. Io direi andiamo.
Mi rimangio l'ultimo minuto dell'intervento.
Guardi, c'è modo dopo di rientrare sul discorso dell'ala.
Non c'è problema.
Andiamo al voto.
Era chiaro insomma quello che volevo dire.
È chiaro. Okay. Chiude il sindaco e poi andiamo al voto.
Ma proprio brevissimamente. Intanto per il consigliere Grando, visto che su questo aspetto insomma ogni tanto ci confrontiamo, io ripeto. Se un comune prende una decisione, visto che i comuni italiani hanno tutti la stessa normativa, le stesse leggi, a parte quelli a statuto speciale, delle regioni a statuto speciale, prende una decisione o ottiene un risultato, per sapere se quella decisione o il risultato è buono o cattivo o sta nella media, bisogna guardare quello che accade nel resto d'Italia, altrimenti non si ha proprio un elemento di giudizio. Allora, per decidere se l'IMU o la Dispoli è alta o bassa, uno deve avere non solo quello che fanno a Bracciano, a Civitavecchia e a Roma, prende i dati italiani e si accorge che il 76% dei comuni italiani l'hanno aumentato. Detto questo, tornando adesso alla... Io penso che chi ascolta, alla fine non so quanto abbia compreso, insomma noi stiamo parlando di un'azienda che si chiama Ala Servizi, Allora, qual è l'oscillazione? Uno potrebbe dire, pure che sia pubblica, io voglio vedere un'efficienza simile al privato. Oppure, diciamo, l'altro estremo è che, essendo un'azienda pubblica, diciamo che ha una logica diversa da quella del privato. Allora, io non do giudizi, vi dico a chi ci ascolta, a voi, le ricordo a noi, tutti. È chiaro che è un'azienda speciale, e lo speciale significa proprio che non è paragonabile a aziende private. Perché? Allora, gestisce il servizio farmaceutico, lo gestisce con 400.000 euro quest'anno di attivo, quindi guadagna, uno potrebbe dire, è un'azienda che guadagna 400.000 euro. Poi il Comune ha detto, gestisci il trasporto di scuolabus sapendo che per decisione politica di questo Comune, da sempre, e di tutti i comuni a noi vicino, i genitori dei bambini non pagano tutta la tariffa, la pagano in parte, quindi... Secondo servizio che è in deficit, ma deficit perché l'abbiamo deciso noi. Allora, un privato non lo farebbe questa cosa qui. Poi gestisce il servizio dell'ufficio delle entrate. Qui si dice spendiamo 500 e cassiamo 600, io sono delle cifre non... L'ala servizi spende 315 per il personale delle entrate, ma le entrate non vanno, dei tributi, i tributi non è che vanno alla servizi, vanno al comune. Allora, un amministratore privato direbbe, scusa, io faccio questa attività, il milione e mezzo d'entrata la prendo io, no? E invece il milione e mezzo va al comune. Lei ci starebbe a fare il privato dicendo che lei mette il personale, io gli pago il personale, poi il guadagno lo dà a un altro. Lei privato direbbe, no? È un'azienda speciale, certo. Loro hanno del personale, noi lo paghiamo e quel personale fa il servizio di sportello, informazioni e ci fa incassare un milione e mezzo che va al bilancio comunale. Poi i parcheggi, noi li paghiamo all'ala servizi 186.000 euro per il costo della gestione dei parcheggi, l'incasso 500.000 vanno al comune, non vanno all'azienda. Allora vedete che insomma, noi la dobbiamo considerare un'azienda speciale. Che non si può dire avete gestito male perché siete in perdita, perché io fossi l'amministratore della servizio, lo sai che c'è? Se rimango io il prossimo anno, allora gli incassi di parcheggi li prendiamo noi, gli incassi dei tributi li prendiamo noi, poi facciamo vedere che usciamo in 2 milioni di... Allora, non è questo, il prossimo anno, tra l'altro sapete che sarà tutto rivoluzionato questo settore, chiudo dicendo che la servizi paga, avendo molto personale, un IRAP di 160.000 euro l'anno, e quindi questo bilancio alla fine c'è anche 160.000 di euro di IRAP. Ma questo lo voglio dire per ristabilire un pochino la realtà. Noi abbiamo un'azienda, l'abbiamo noi adesso, prima c'era un'altra amministrazione, ancora prima ancora un'altra, che fa questo tipo di servizi, e noi diciamo anche in maniera soddisfacente, l'aspetto finanziario è come vedete molto, molto particolare, diciamo, non è assimilabile ad altre aziende. Per quanto riguarda i tempi, concludo dicendo che pur prevedendo certe cose che si dovevano fare, questo è il momento di farle. Cioè l'ottobre-novembre, che di solito sono i momenti nei quali si assestano i bilanci, è diventato novembre, quasi dicembre, per il ritardo che hanno i comuni ormai, sempre.
Grazie Sindaco. Avendo esaurito la discussione, poniamo il punto al voto. Quindi... Mettiamo ai voti il punto all'ordine del giorno, manovra di assestamento. Sì. Aspettiamo un attimo, stanno rientrando i consiglieri comunali. Bene. Quindi mettiamo ai voti la manovra di assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 dell'azienda speciale multiservizi denominata Ala Servizi. Chi è favorevole all'approvazione del punto così come discusso e letto in aula? Astenuti? Contrari?
No, è uguale, chi è entrato... Sì. No, chi ha detto di no? No, allora riproponiamo la votazione. Chi è favorevole al punto? Otto favorevoli. Quanti contrari? Cinque contrari. Quanti astenuti? Due astenuti. Il punto è approvato. Dobbiamo prima fare la votazione per renderla immediatamente eseguibile. Chi è favorevole all'immediata esecutività? Sempre 8. Chi è contrario? Sempre 5. Chi si astiene? Sempre 2. Il punto è definitivamente approvato. La commozione è rapidissima e poi si passa alla discussione del punto.
Grazie Presidente, mi scuso se non l'ho fatta in fase d'apertura, ma ero preso dall'argomento, quindi non l'ho dimenticato. È una notizia che leggo dal sito della Regione, che se non sbaglio viene dall'assessore ai trasporti Malcotti, vi lo dico anche perché vedo qui presente l'assessore Latini. È una notizia di oggi e ve la vado a leggere, sono poche righe. Venerdì mattina, quindi credo domani, sarà firmata congiuntamente dalla Direzione Regionale Bilancio e dalla Direzione Regionale Trasporti la determina che rende operativo l'accordo tra Regione Lazio, Poste Italiane e SACE per il pagamento alle aziende del trasporto pubblico locale. Grazie a questo accordo, spiega l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti, saranno erogati circa 70 milioni di euro, fondi che le imprese attendono da un anno. Le aziende del trasporto pubblico locale riceveranno quanto dovuto tramite la cessione del credito in un tempo stimato tra 7 e 15 giorni dalla presentazione della documentazione, che per quanto riguarda la Regione è stata già predisposta. E poi ringrazia, chiudendo, tutti i lavoratori delle aziende del trasporto locale per la collaborazione, assicurando l'impegno della Regione nelle prossime ore per risolvere il problema. Quindi questa è forse una notizia che già l'assessore conosceva, però è importante dirlo anche ai microfoni per far sapere, insomma, ai lavoratori della SEDUR che probabilmente passeranno un Natale un po' più felice. Questo, insomma, ce lo auguriamo. Grazie.
Grazie della notizia, consigliere Grando. Sono 79 aziende, così si leggeva, che hanno lo stesso problema. Ah, 89. Passiamo al prossimo punto, scusate, passiamo al prossimo punto dell'ordine del giorno. Visto che ci sono 8 punti all'ordine del giorno, sarò più ferreo nel rispetto dei tempi, solo per non andare a dormire all'alba. Quindi il punto all'ordine del giorno numero 3, variazione di assestamento generale del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012, e lo relaziona chi dà il dottor Rapalli. Prego, dottor Rapalli.
Sì, allora, questo punto, diciamo, è un punto previsto dalla normativa, dall'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, che consente, mediante una variazione di assestamento generale, una verifica appunto su tutte le poste in entrata e in uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Quindi, diciamo, è il momento finale per cui l'ente controlla tutte le proprie poste al fine di evitare, diciamo, possibili squilibri, a meno che non sopraggiungano situazioni particolari nel mese di dicembre. La norma prevede in questa fase anche la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione, norma che ultimamente comunque è stata ridimensionata, in particolare per quegli enti che sono in anticipazione di cassa o che utilizzano fondi vincolati, in cui la norma vieta di utilizzare l'avanzo libero d'amministrazione. Detto questo, diciamo, La variazione ha comportato quindi una rivisitazione, come dicevo prima, di tutte le poste in entrata e in uscita, stata fatta una variazione analitica e puntuale, e fra cui è stato inserito anche logicamente in questo contesto l'eventuale rifinanziamento, diciamo, dello squilibrio dell'azienda speciale. Tale manovra ha previsto un utilizzo dell'avanzo di amministrazione di circa, un utilizzo dell'avanzo di amministrazione di circa 300.000 euro, esattamente 298.000 euro, che era un avanzo vincolato destinato a spese in conto capitale, quindi è stato utilizzato per tutta una serie di interventi in conto capitale, in particolar modo, adesso ve li dirò quali sono, ma sono soprattutto interventi per manutenzione per manutenzione straordinaria della rete comunale, quindi un intervento che consente di fare un intervento straordinario sulla rete informatica comunale. Poi abbiamo avuto circa 100.000 euro di manutenzione e messa in sicurezza edifici scolastici, 30.000 euro di acquisti per gli arredi scolastici, 47.000 euro di adeguamento delle norme, per le norme antincendio delle scuole, è stato utilizzato, quindi la domanda che mi facevi tu in precedenza, è stato utilizzato l'avanzo vincolato di amministrazione vincolato per spese in conto capitale, quindi per investimenti, per 298.000 euro e in particolare è stato utilizzato per questi interventi che stavo elencando, che sono 20.000 euro per rifacimento, per una manutenzione straordinaria della rete informatica comunale, 109.000 euro per la manutenzione e messa in sicurezza edifici scolastici, 31.000 euro per l'acquisto di arredi scolastici, 47.000 euro per adeguamento norme antincendio delle scuole, circa 9.000 euro quasi per l'acquisto di arredi per la biblioteca comunale, 50.000 euro per interventi, quindi per gli interventi per edilizia scolastica attraverso la costruzione di tetti fotovoltaici, 36.000 euro per manutenzione straordinaria impianti sportivi e poi abbiamo 30.000 euro, l'intervento è di 100.000 euro, ma il Comune partecipa per 30.000 euro, che sono interventi straordinari in materia di pendolarismo e mobilità. Quindi dal lato dell'entrata abbiamo avuto un contributo regionale per 70.000 euro appunto per interventi in materia di pendolarismo e mobilità, quindi la costruzione della pensilina, e un altro intervento è stato un contributo per l'acquisto degli arredi in biblioteca per circa 8.000 euro. Poi abbiamo avuto tutta una serie di variazioni con spostamenti di capitoli in entrata e in uscita, che io vi segnalo quelli, diciamo, un pochino più sostanziosi. Quindi abbiamo utilizzato, come abbiamo detto, il fondo svalutazione crediti, l'abbiamo diminuito per 174.000 euro, abbiamo diminuito l'importo del fondo sperimentale di riequilibrio da restituire allo Stato per 15.000 euro, abbiamo risparmiato circa 7.000 euro per spese per elezioni comunali, 7.000 euro per spese per elezioni comunali. Poi vi ritrovate tutta una serie di variazioni di capitoli sul personale in entrata e in uscita, ma più che altro dovuti ad aggiustamenti, a spostamenti a spostamenti di persone tra i vari servizi e quindi ha comportato lo spostamento di risorse da un capitolo a un altro per rappresentare meglio il costo del servizio. E poi abbiamo avuto una diminuzione di 10.000 euro di censi, canoni, livelli e altre prestazioni passive, quindi canoni nei confronti della Regione. E abbiamo risparmiato un pochino nelle spese per diciamo per l'emissione di cartelle tributarie per circa 17.000 euro. Abbiamo risparmiato circa 300.000 euro di spese per l'elaborazione di verbali di contravvenzione, in quanto abbiamo emesso diciamo un minor numero di contravvenzioni rispetto all'anno precedente. E poi, come diminuzione di spesa, ho sottolineato risparmio in discarica per conferimento di rifiuti in discarica per circa 121.000 euro, che in parte sono stati destinati, come ho detto, e quindi 27.000 euro poi per la tassa regionale sui rifiuti conferiti in discarica, che sono stati risparmiati e quindi destinati 100.000 euro per le spese della pulizia degli arenili, e quindi vi sto rispondendo pure a come è stato finanziato in parte lo squilibrio dell'ala servizi, e 48.000 euro sono stati destinati a un capitolo spese per conferimento dei rifiuti differenziati, quindi per i rifiuti che conferiamo a Maccarese. Quindi da un lato diciamo sono diminuiti i costi in discarica, dall'altro sono aumentati i costi per i rifiuti indifferenziati che portiamo a Maccarese. E questo diciamo nell'ambito del servizio dei rifiuti è avvenuto quindi in entrata e uscita a parità di costi. Poi ci sono stati tutta una serie di spostamenti di capitoli segnalati dai vari settori, in particolare i servizi sociali, che hanno aumentato le rette di ricovero in minori di istituto per circa 86.000 euro, ma al tempo stesso hanno diminuito tutta una serie di spese come l'assistenza educativa scolastica ai minori disabili, le spese per l'assistenza all'infanzia diversamente abile, assistenza domiciliare, e quindi diciamo queste variazioni all'interno dei servizi sociali non hanno gravato sul bilancio comunale, in quanto sono state poste compensative collocate diversamente all'interno degli stessi servizi sociali. Cioè, qui i servizi sociali mi hanno chiesto una variazione. Spiego per quello che posso spiegare come ragioniere. Quando si fa l'assestamento generale di bilancio, i vari uffici segnalano le varie esigenze al ragioniere, quindi il ragioniere non fa altro che verificare queste richieste, verificare se c'è la possibilità di dare copertura finanziaria alle richieste, e può capitare, come è capitato per i servizi sociali, che le richieste fatte trovano copertura finanziaria all'interno della stessa. Quindi chiedo che sia aumentato il costo delle rette di ricovero in istituto, perché magari dei minori in istituto, perché i minori in istituto sono aumentati, ma al tempo stesso ho realizzato delle economie su altri servizi sociali, in particolare qui mi viene in evidenza l'assistenza educativa scolastica ai minori disabili, che hanno fatto in modo che la richiesta fatta dai servizi sociali non gravasse sul bilancio, è stato solo uno spostamento di poste all'interno di quel settore. Quindi diciamo il ragioniere non fa altro che riportare quando c'è una copertura finanziaria, non fa altro che prendere atto della richiesta del settore e fare modifiche in entrata e in uscita, aumentando quindi i capitoli in uscita richiesti dal settore e diminuendo quelli allo stesso tempo all'interno della richiesta stessa, perché compensativi. quindi questo è capitato per i servizi sociali, cioè i servizi sociali hanno fatto tutta una manovra di assestamento che non ha comportato un gravame per il bilancio dell'ente, ma al tempo stesso le variazioni sono state diverse e consistenti. E quindi per continuare, ad esempio, sono stati aumentati 20.000 euro il servizio di socializzazione, 15.000 euro il servizio per assistenza domiciliare, ma al tempo stesso sono stati diminuiti 52.000 euro rette di ricovero di persone anziane in istituto, sono state aumentate 12.000 euro rimborso le agevolazioni tariffarie per il rilascio credenziale agli ultra settantenni. Poi abbiamo avuto un aumento abbastanza consistente dell'energia dovuta a dei conguagli effettuati dal soggetto gestore, anche se al tempo stesso stiamo, diciamo, entrando nella nuova convenzione Consip, e quindi questo ci consentirà, penso, per il futuro di ridurre ulteriormente questi costi. Però purtroppo i costi dell'energia sono aumentati dovuti un pochino all'oscillazione del mercato e dovuti anche ai consumi dell'ente e al tempo stesso ai conguagli effettuati dal soggetto gestore dell'energia. Al tempo stesso abbiamo dei mutui a tasso variabile, degli swap che fortunatamente le previsioni di mercato si sono abbassate a nostro favore e quindi ci hanno consentito di realizzare alcune economie. E quindi vi trovate una serie di economie sugli interessi passivi di alcuni mutui o di alcuni swap dovuti al fatto che sono a tasso variabile e il mercato, il tasso di interesse è sceso e quindi ci ha consentito per dicembre che pagheremo una quota di rate di interessi più bassa. Della parte investimenti vi ho detto, quindi abbiamo usato l'avanzo vincolato per tutta una serie di interventi, soprattutto nelle manutenzioni delle scuole, qualcosina di impianti di pubblica illuminazione, per cofinanziare quell'intervento regionale sul pendolarismo e la mobilità. E per gli edifici scolastici, per gli acquisti degli arredi edifici scolastici e per interventi, diciamo, su alcuni edifici, in particolar modo sulla rete informatica comunale. Inoltre, come vedete, abbiamo dovuto aumentare di 43.000 euro il fondo ordinario di riserva, ma questo derivava dalla normativa ultima del 174 che impone agli enti di portare in misura pari, minima, allo 0,45% delle spese correnti, il fondo di riserva, che non potrà più essere utilizzato in maniera indistinta, ma almeno il 50% del fondo di riserva deve essere destinato a spese che provocano un danno certo patrimoniale all'ente. Quindi penso, in particolar modo, se l'ente avesse un debito fuori bilancio, deve utilizzare questo 50% del fondo riserva in maniera prioritaria a queste tipologie di spese che possono provocare un danno certo patrimoniale all'ente. Quindi è stata una manovra abbastanza corposa che ha consentito poi nella sostanza un pochino di dare ossigeno alle manutenzioni, agli investimenti, utilizzando quell'avanzo vincolato che era fermo. E a livello di manovra posso dire con anticipo che verrà rispettato il patto di stabilità, e questo è un elemento molto importante perché quest'anno il patto di stabilità era estremamente diciamo impegnativo da raggiungere e bisogna comunque pure sottolineare che su questo raggiungimento dell'obiettivo ha inciso anche l'aiuto della Regione Lazio, che sotto questo punto di vista, con il patto regionale verticale, è una regione veramente modello, mentre diciamo purtroppo registro comunque ancora problematiche che accennavate prima di cassa con l'ala servizi, ma sottolineo pure che a noi la Flaviacque ci deve dare tanti soldini. Ma non mi interessa, ci deve dare. E io se me li dà, li giro all'ala servizi. Forse ha capito il circolo virtuoso qual è. E la Regione Lazio ci deve dare tanti soldini di cassa sulle opere pubbliche che noi abbiamo anticipato, dove giustamente la società che effettua l'opera pubblica non è che sta a aspettare il contributo regionale dalla Regione Lazio di cassa che arriva dopo 2, 3, 4 anni, se pensate che solo l'RSA ci ha pagato il 2010. Aspetta, un attimo, adesso arrivo. No, questo è per far capire tante volte perché derivano delle situazioni che sono patologiche, perché non è che, sottolineo, avere un debito nei confronti dell'ala servizi come ragioniere mi piace molto oggettivamente, però deriva anche dal fatto che, come ho elogiato prima la Regione che ci ha aiutato a raggiungere il patto di stabilità senza l'intervento del patto regionale verticale e senza l'intervento del patto regionale incentivato nazionale, probabilmente noi avremmo avuto grosse difficoltà quest'anno per raggiungere il patto di stabilità perché il saldo obiettivo era molto molto elevato, era veramente quasi proibitivo, però sottolineo anche che la Regione ha forti problemi di cassa, deficit di cassa, che si ripercuote un pochino su tutti i comuni del Lazio, perché poi io mi confronto anche con colleghi e abbiamo tutti una situazione di questo tipo nei confronti della Regione che deve erogare molti soldi ai comuni e ha problemi di cassa, quindi con le sue problematiche sicuramente, che creano pure delle tensioni quindi al comune stesso. Al tempo stesso ho detto come dobbiamo dare all'azienda speciale, dobbiamo prendere anche dalla Flaviacque diversi soldi e quindi sarà proprio mia cura un pochino in questo periodo sistemare, cercare di rientrare un pochino, di fare un piano di rientro con queste società, e così rispondo a una domanda che aveva fatto in precedenza che mi sembrava doveroso perché era un punto molto importante che era stato sottolineato, e considerando che però l'importo che dobbiamo dare all'ala servizi, questo mi sembra doveroso sottolinearlo, non è 4 milioni e 4, perché 4 milioni e 4 sono i debiti che ha l'ala servizi nei nostri confronti, ma noi abbiamo circa 1,5 milioni di crediti nei confronti, che adesso compenseremo, quindi diciamo nei confronti dell'ala servizi sono circa 3 milioni di euro, non sono 4 milioni e 4. Questo un pochino per fare il quadro complessivo di un'annata che io sono 18 anni che lavoro come ragioniere, posso senz'altro dire che è stata l'annata più difficile che ho vissuto da ragioniere. Quindi considerando che forse il peggio deve ancora venire, spero sicuramente quantomeno in una minore schizofrenia normativa che consenta agli enti di fare un pochino più di programmazione, ma se lo Stato, perché giustamente voi dite programmazione, no? È giustissimo, però se lo Stato rinvia con una norma di legge i bilanci ad ottobre, cioè consente agli enti locali di approvare il bilancio a ottobre, significa che c'è una situazione talmente difficile sui conti, di certezza dei conti, che si consente all'ente locale di approvare un bilancio di preventivo che è quasi un consuntivo, perché non si riesce a dare dati certi all'ente locale per poter effettuare i bilanci. Cioè ancora oggi ci sono i sindaci di comuni d'Italia che sostengono che le stime dell'IMU fatte dal Ministero sono sbagliate, Cioè, stiamo a novembre, questo fa capire che la verità si saprà solo a dicembre. Solo a dicembre, ma a dicembre potremmo avere pure sorprese negative, eh? Cioè, non escludo neanche questo, cioè, tutto è possibile. Noi abbiamo cercato un pochino, con la manovra di ottobre, con la manovra di adesso, di dare un minimo, ma veramente dico un minimo di certezza sui conti, per fare in modo che il Comune non esca in squilibrio, che le nostre aziende speciali, che le nostre aziende partecipate non escono in squilibrio, squilibri che, sottolineo, se non vengono sanati quest'anno, devono essere sanati l'anno successivo. Quindi, diciamo, sarebbe stato solo un rinviare il problema, quello dell'azienda speciale, oppure uno squilibrio dell'ente locale deve essere sanato nell'anno successivo. Quindi quest'anno è stata un'annata estremamente, se vogliamo fare ecco un pochino il punto della situazione, è stata un'annata sul lato dei conti estremamente difficile da gestire, ma non solo per il Comune della Dispoli, questo consentitemi di dirlo, io giro un pochino per comuni, vi posso garantire che ci sono situazioni ben più difficili del Comune della Dispoli. Noi abbiamo le nostre difficoltà, non lo nascondo, ma ci sono in giro, c'è una difficoltà generale dei comuni che veramente sono in prima linea. Io, diciamo, sono andato un pochino oltre perché mi piace pure far capire un pochino, oltre i numeri, un pochino l'anima della contabilità. La contabilità deve essere un qualcosa di più, deve essere programmazione, progettazione, che quest'anno, diciamo, è venuta oggettivamente un pochino a mancare, ma per una serie di fattori esogeni non dipendenti oggettivamente dal Comune di La Dispoli. Ecco, questo mi sento proprio tranquillamente di poterlo affermare da tecnico. Poi le considerazioni politiche di come vengono spesi i soldi le lascio a voi.
Grazie dottor Rapalli, se ci sono interventi. Consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, visto che è presente, se lei lo consente, e faccio anche la rima, l'assessore Ussia forse... assessore Ussia, no, perché guarda l'iPad, se guarda l'iPad e non guarda me penso che non mi ascolta, ma se lei mi ascolta sono contento. Quindi visto che visto che poco fa si è parlato di una manovra all'interno dell'ufficio, dell'assessorato alle politiche sociali, se vuole in qualche modo anche brevemente vista l'ora illustrarcela, ma le chiedo nello specifico se possibile di specificare questo capitolo assistenza educativa scolastica ai disabili, in che misura è stato diciamo tagliato o decurtato, ce lo dica lei. E glielo dico, lei sa perché tempo fa sono venuto da lei, aspetti, accendo il microfono perché ancora qualche secondo devo, sono venuto da lei dicendole, portandole all'attenzione un caso di una bambina che ha delle difficoltà, che a scuola purtroppo non è seguita per tutte le ore come la legge invece prevederebbe, e quindi ci sono problemi naturalmente di bilancio, non è che il Comune può fare i miracoli, dall'altra parte il Ministero i miracoli sicuramente non li fa, anzi fa il contrario, quindi vorrei capire com'è possibile che sia stato tagliato proprio questo capitolo dove lei mi ha detto c'è disperatamente bisogno. Poi se lei mi dice oggi che i problemi sono stati tutti risolti da qui a un mese che abbiamo parlato e che i bambini nelle nostre scuole hanno l'assistenza, i bambini disabili hanno l'assistenza tutte le ore di cui hanno bisogno, allora io ne sono strafelice. Però la situazione è rimasta la stessa e avete tagliato qualcosa all'assistenza educativa scolastica per i disabili, allora forse c'è qualcosa che non va. Comunque le lascio la parola per poter rispondere, grazie.
Grazie consigliere Grando, assessore Ussia. Buonasera a tutti quanti. Allora, sono stati fatti dei tagli, ma in funzione di degli spostamenti su voci che abbiamo all'interno dell'assessorato. Noi abbiamo avuto purtroppo a settembre un'ordinanza da parte del giudice che ha mandato altri 3 ragazzi in istituto. Cosa vuol dire? Che sono stati affidati a degli istituti dei ragazzi che per provvedimento della magistratura non possono più stare dentro la famiglia. Quando accade questa cosa, purtroppo noi come amministrazione ci dobbiamo far carico delle spese che sopravvengono da questo punto di vista. Noi quest'anno alla Dispoli chiuderemo con circa 550.000 euro di spese per ragazzi in istituto, e per istituto intendiamo case famiglie o luoghi dove sono assistiti. Mediamente la retta giornaliera è intorno tra gli 80 e i 100 euro. Purtroppo, ripeto, quando c'è un provvedimento del giudice, noi non possiamo esimerci dal pagare. Ci siamo trovati a settembre con avevamo un preventivo di circa 460.000 euro, siamo andati a 100.000 euro sopra. E dovevamo ripianare questa cosa. Ci siamo accorti che sull'assistenza scolastica vi era una disponibilità, perché la scuola va per anni solari, prende due anni, cioè la scuola inizia nel 2011 e finisce nel 2012. Quindi ha un esercizio che è composto da 3 mesi di un anno e 9 mesi di un altro anno. Avevamo accantonato delle risorse e abbiamo potuto spostarle su questa voce. Per quanto riguarda l'assistenza scolastica, sono riuscito a venire finalmente a un punto importante, a capire un ragionamento fondamentale. Noi confondiamo spesso l'assistenza scolastica che diamo noi con i nostri operatori con l'attività di sostegno. Purtroppo sono due argomenti completamente diversi, e questo ce lo può confermare la professoressa Palermo, ma chiunque opera. Un fatto è l'operatore della scuola, che è un professore che ha determinati titoli, che fa un certo tipo di assistenza e quindi sostegno, ed è un insegnante di sostegno, è diverso quello che facciamo noi con la scolastica, che è un altro tipo di attività. Noi dovremmo integrare con qualche ora su altre attività, cioè noi non possiamo fare determinati servizi perché competono al sostegno. Paradossalmente la Dispoli, rispetto ad altri comuni, fa in maniera intensiva questo tipo di assistenza, ma le ore che noi diamo non possono superare a quelle che non dà la scuola. Non si possono sovrapporre, cioè sono ore che diamo per fare determinati servizi, ma non possono essere quelle del sostegno scolastico. Quindi la responsabilità del sostegno è in capo alla scuola, al Ministero. Noi integriamo su altri servizi con la scolastica. Spesse volte vengono confuse le due cose. Anch'io in un momento iniziale non avevo chiare le cose. Dopodiché abbiamo capito che le procedure sono differenti. Magari faccio un passaggio tecnico. All'interno della scuola c'è una struttura che si chiama GLH, è una commissione che valuta il grado di bisogno di assistenza del discente, e a quel punto il GLH indica al Ministero il numero di ore che ha bisogno di assistenza. Lì si chiude la partita, quindi l'assistenza la deve garantire il Ministero. Noi con l'assistenza scolastica diamo un aiuto agli operatori scolastici, non che fanno l'attività educativa, ma che fanno di sostegno, ma aiutano nel percorso scolastico. In teoria sono quelli che accompagnano il bambino al bagno, lo rimettono nell'aula, gli fanno fare dei giochi, ma non fanno il sostegno vero e proprio. Noi fortunatamente questo lo riusciamo a fare, e le ore che abbiamo fatto quest'anno ci hanno ricompensato, perché siamo riusciti a garantirle tranquillamente. Questa era una cifra che ci avanzava dall'esercizio dell'anno scorso, e fortunatamente senza fare debiti e senza fare nulla l'abbiamo assestato per pagare i minori in istituto, perché avevamo un obbligo di pagare in istituto. Tutto questo non ha assolutamente andato a ledere dal monte ore che abbiamo garantito agli alunni, però è diverso quello che dobbiamo garantire noi come scelta politica dell'amministrazione all'interno della scuola, perché non lo facciamo, altri comuni non lo fanno, rispetto a quelle che sono l'ore di sostegno che deve fare la scuola. Tant'è vero che sono, scusate il termine, è stato cazziato dalle scuole rispetto a questo, nel senso che noi come comune dobbiamo fare un certo tipo di servizio che esula dal sostegno che deve fare obbligatoriamente la scuola. Quindi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto una serie di assestamenti nostri, perché su alcune voci ci siamo resi conto fortunatamente di aver fatto economie, ma l'abbiamo investito sul servizio di risocializzazione, si era interrotto a settembre, siamo riusciti a prorogarlo per altri 3 mesi, quindi abbiamo assestato senza sforare, non ci stanno sforamenti da parte nostra quest'anno. Ecco, io magari faccio un invito, visto che ha la fortuna di rapportarsi e già ci siamo provati a muovere, noi abbiamo in questi giorni un continuo assalto al comune da parte delle famiglie che sono state beneficiarie del bonus abitativo, parliamo di circa 1.000-1.100 euro che la regione ci deve mandare. se pagassero questo noi potremmo far passare a 400 famiglie di Ladispoli un Natale dignitoso con questi 1.000 euro. Magari, ecco, già ci so che si sta muovendo, magari ulteriore sollecitazione alla Regione per far sì che paghino questa cifra, perché consentirebbe ai nostri concittadini di poter prendere questo finanziamento. Sì, sì, il contributo abitativo è un contributo regionale che sta in capo in questo momento all'assessorato al bilancio. A giugno ci hanno detto che era tutto a posto, predisposto i mandati di pagamento, siamo arrivati a dicembre e non sappiamo ancora che fine hanno fatto. Parliamo del 2011. Grazie.
Grazie Assessore.
Grazie Presidente, velocemente faccio anche la dichiarazione di voto contestualmente. Ringrazio l'Assessore per la sua esposizione molto dettagliata, però purtroppo nell'ultima parte ha un po' diciamo così sdirazzato, in quanto io purtroppo non posso fare nulla se la Regione non paga il contributo alle, cioè non è che io posso sollecitare, le ricordo che io faccio il consigliere comunale, non il consigliere regionale, nei rapporti tra Regione e Comune ci sono altri meccanismi che intercedono. Se lei non riesce a parlare con l'assessore a bilancio è un problema purtroppo suo, io non posso entrare nel merito. Però non può di certo dire a me che io mi sono interessato perché lei me l'ha chiesto, che è diverso, non è che io mi sono interessato perché lei un giorno ha visto l'audio e mi ha chiesto di poter fare una cosa del genere, io le ho detto posso chiedere, ma io non, oltre che chiedere se conosco una persona non posso fare, no, perché sennò poi al microfono lei dice una cosa, sembra che dipenda anche dalla mia volontà, io se fosse per me, si figuri se non manderei domani i soldi a chiunque li deve avere, ci mancherebbe, ma non vedo il motivo, solamente per far presente al microfono, perché tanto lei lo sa, che nei rapporti tra Regione e Comune ci sono altri meccanismi, non è il consigliere comunale, anche se magari di riferimento per un politico che ricopre una carica che intercede in questi meccanismi, lei lo sa, ma magari chi ascolta, non credo che a quest'ora ci ascolti più nessuno a parte chi sta lì perché purtroppo ci deve stare, quindi questo è un discorso. Per quanto riguarda la manovra che lei mi diceva, non entro nel merito, purtroppo le difficoltà della scuola io non le conosco come le conosce lei la consigliera Palermo. L'unica cosa che mi lasciava un po' perplesso era il fatto che sapevo che alcuni bambini non hanno l'assistenza tutte le ore, quindi mi ero preoccupato del fatto che fosse stata tagliata l'assistenza educativa scolastica, anche se poi è un altro tipo di assistenza, tutto qua, però lei è stato molto puntuale nella spiegazione. Per quello che riguarda la manovra in sé, come è stato anche per altri punti, non mi dilungo, è per un discorso anche di coerenza che noi continuiamo col nostro voto negativo, che il bilancio di previsione è un bilancio che comunque noi non abbiamo sostenuto, ma voi l'avete fatto in modo legittimo, non siamo stati chiamati, giustamente, ripeto, a dare il nostro parere, quindi l'abbiamo votato, abbiamo votato contro nelle precedenti votazioni e continuiamo su questa direzione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, se vuole dire qualcosa al sindaco andiamo al voto. Invito i consiglieri a raggiungere l'aula. Mettiamo al voto il punto variazione di assestamento generale del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012. Chi è favorevole? 10 consiglieri. Infatti ho detto 10 consiglieri, consigliere Gaggiola. Chi è contrario? 2 consiglieri. Chi si astiene? 3 consiglieri, il punto approvato. Votiamo l'immediata esecutività. Allora, riproponiamo il voto, è tardi, riproponiamo il voto, così non ci sbagliamo. Chi è favorevole? 6, 7, 8, 9. 9. Chi è contrario? 2. E quindi chi si astiene? 3. Giusto.
7, 8. Ha alzato la mano, non è che abbiamo montato. Allora, ripetiamo le operazioni di voto. Prego l'assessore Ladini di tornare ai banchi che gli competono. Chi è favorevole? 8. Chi è contrario? 2. Chi si astiene? 3. Il punto è approvato. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre 8. Chi è contrario? Sempre 2. Chi si astiene? Sempre 3. Il punto è approvato. Passiamo al punto all'ordine del giorno numero 4. Relazione? Relazione? Debito fuori bilancio di riconoscimento legittimato e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000, relazione del sindaco.
No, più che la relazione atto per atto che io chiedo di fare al responsabile del servizio, io faccio una valutazione che per chi diciamo già è stato in Consiglio Comunale in precedenza sa esattamente questo, il significato di questo termine, però lo dico insomma per ricordarlo a noi e chi invece magari ci sta dall'inizio. Per debito fuori bilancio si intende appunto il debito che non è stato iscritto in bilancio e questo può avvenire. Per esempio, se interviene durante l'anno una sentenza che condanna il Comune al pagamento di una cifra, questa non era prevista e quindi va soprattutto se si riferisce ad annualità degli anni precedenti, cosa che accade sempre nelle condanne, quando accadono agli anni precedenti, e quindi va messa in bilancio, però non era nel bilancio. Possono accadere debiti fuori bilancio quando si ordina una spesa senza la procedura per cui adesso vedremo un viaggio di un pullman oppure il trasporto di sedie per uno spettacolo, che spesso sono cose che magari avvengono anche in maniera così un po' frettolosa. Se non c'è la procedura, quando arriva la fattura, magari dopo 2 anni, dopo 1 anno, dopo 6 mesi, anche quello è un debito fuori bilancio. E poi ce ne sono altri che sono sicuramente più corposi, in passato ce ne sono stati, ma mi sembra che stasera noi andremo a vedere cose di piccola entità. Ora è chiaro che in astratto questo non dovrebbe mai accadere, a parte ripeto le sentenze che condannano i comuni, insomma, quindi a quel punto sono fatti imprevedibili, però è anche vero che quando durante l'estate per uno spettacolo in più mancano delle sedie, magari si ordinano ed è sabato pomeriggio, è difficile che la procedura poi sia rispettata. L'obiettivo è arrivarci a non averle più, ma Al momento in cui c'è un debito fuori bilancio, le cose sono due: o il Comune ha accertato che la prestazione si sia effettivamente verificata, quindi le sedie sono state portate, le persone hanno preso il pullman, decide comunque di pagare anche se con ritardo, oppure può dire chi ha fatto la telefonata per ordinare le sedie paghi queste cose. È chiaro che se stanno qui queste cose, questi punti questa sera, perché noi riteniamo che quello che passiamo per pagare, pagheremo, corrisponde a servizi effettivamente realizzati, quindi non c'è stato nessuno spreco di denaro da questo punto di vista. Poi Presidente, appunto, se magari le facciamo elencare dai responsabili dei servizi.
Grazie Sindaco, se gentilmente, ecco, molto rapidamente, se può essere illustrato nel contenuto, nella descrizione e nella spesa, senza dettagliare troppo quello che è stato l'iter procedurale. Sì, una alla volta. Sì, una alla volta e lo votiamo, se non ci sono interventi lo votiamo, se ci sono interventi facciamo la discussione e poi lo votiamo. Comunque una alla volta.
Sì, allora la procedura, il sindaco è stato molto esaustivo, quindi non mi soffermo. Il debito fuori bilancio è maturato nei confronti della Seatur, con un importo di 1.915 euro. E, diciamo, come potete vedere, nel debito fuori bilancio c'è una relazione tecnica che spiega le motivazioni del debito e l'utilità e l'arricchimento per l'ente, quindi viene certificato l'utilità e l'arricchimento per l'ente da parte del responsabile del servizio. E questo debito riguardava in particolar modo un'iniziativa